laboratori.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati alla terza puntata di Radiovisioni. Oggi è una puntata un po' particolare, anche perché non c'è la mia co-conduttrice solita, la vostra co-conduttrice solita, preferita, non lo so, magari sì. E è sostituita da una nuova acquisto di Radiofonica, che imparerete a conoscere presto probabilmente, che adesso si presenta lei da sola.
Ciao, ciao a tutti, mi chiamo Lisa Piacenti, la prima volta che parlo a voi tramite Radiofonica, non ridete.
È la prima volta, sì, e quindi deve stare attenta perché noi daremo fastidio.
Perfetto.
No, scherzo naturalmente. Allora, oggi Elisa è una puntata un po'... proseguiamo sul ciclo che abbiamo iniziato di puntate monografiche legate a autori o attori o personaggi, e oggi, in assenza di Michela, che un po' me la osteggiava da tempo questa puntata, facciamo una puntata su Totò. Conosci Totò?
Sì.
Almeno
sì,
di nome?
Sì,
non
sì.
Non come
sì.
Il nostro regista che oggi ci aiuta, che è Mattia, che conoscete ormai tutti quanti, è famoso in tutto il mondo, firma autografi a destra e a manca e si prende cazziate a destra e a manca.
Soprattutto?
Soprattutto, e puoi confermare.
Già l'ho conosciuto.
Ecco. E quindi parleremo oggi di Totò, però prima vi devo, visto che lei non c'entra niente, una sorta di risarcimento rispetto alla scorsa puntata di Radiovisioni, quella dedicata ad Almodovar, perché sul finire, visto che avevamo un po' i tempi stretti con Michela, abbiamo un po' lasciato andare, e una canzone della colonna sonora di un film di Almodovar, Volver, non ve l'abbiamo potuta far ascoltare per interezza, e quindi prima di iniziare la puntata dedicata a Totò, io agevolerei la partenza della canzone. Se la fai partire subito è meglio, perché diciamo che c'ha un inizio un po' lento, e quindi adesso ci ascoltiamo Volver, cantata da Penelope Cruz, e torniamo dopo con Totò.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
E dalla Spagna, di Volver e quindi di Almodóvar, ritorniamo a parlare appunto di l'argomento del giorno, che avevamo detto essere Totò, e iniziamo un po' raccontandovi il personaggio di Totò, che è considerato il più grande comico italiano, soprattutto diciamo a posteriori, cioè dopo la morte è stato considerato così, perché invece per esempio negli anni 50 e nei primi anni 60 molto spesso l'attore era osteggiato da una critica che non apprezzava la sua verve comica e scoppiettante e che gli negò il riconoscimento di un grande spessore artistico. Alcuni esempi, per esempio, di critiche che gli sono state rivolte in quel periodo, non so, sulla Voce Repubblicana nel 1959, di lui dicevano: è veramente doloroso constatare come la comicità di certi film italiani sia ancora legata a sorpassati schemi appartenuti al più infimo teatro di avanspettacolo, e Totò sfoggia come al solito i tipici atteggiamenti di quella comicità così banale. Quindi non era diciamo apprezzato. Oppure, non so, possiamo leggere anche questo,
ad esempio, che gli spettatori non sono fortunati, siamo giusti, costretti ad ingerire prodotti così squalidamente raffazzonati, così privi di spirito e di ogni luce di intelletto umano.
Diciamo che non era un grosso apprezzamento del personaggio Totò negli anni tra il 50 e il 60, appunto. Quindi poi a posteriori gli sono state dedicate retrospezioni, cicli di film in televisione, approfondimenti di vario genere su tutti i mezzi. È stato un po' considerato il padre della commedia italiana, insieme naturalmente ad altri, non da solo. Allora, nato sul finire del secolo scorso, no, addirittura di quello precedente, perché parliamo dell'Ottocento, nato come Antonio Vincenzo Stefano Clemente, venne adottato solamente nel 1933 dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, che era perché al contrario il padre naturale, che è il marchese Giuseppe De Curtis, lo riconobbe solamente nel 1937, e solamente nel 1945 il tribunale di Napoli gli permise di aggiungere vari cognomi e predicati nobiliari, riconoscendogli il diritto di potersi attribuire il nome della casata e di titoli. Sicché Totò acquisì 3.500 nomi, tipo Antonio, Focas, Flavio, Angelo, Ducas, Commeno, De Curtis, Di Bisanzio, Gagliardi, Altezza Imperiale, Conte Palatino, Cavaliere del Sacro Romano Impero, Esarca di Ravenna, Duca di Macedonia e Illiria, Principe di Costantinopoli, di Sicilia, di Tessaglia, di Ponto, di Moldovia, di Dardania, del Peloponneso, Conte di Cipro e di Epiro, Conte e Duca di Drivasto e di Durazzo.
Finiti?
Sì, sono finiti. Okay. C'è una cosa impressionante che nessuno probabilmente sapeva, anche se semplicemente sulla cappella della sua tomba, nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, c'è semplicemente scritto
Antonio De Curtis, principe imperiale di Bisanzio.
Anche perché se non ci voleva una cappella, ma una chiesa intera, probabilmente, perché con tutti i nomi che aveva acquisito nel 1945... Quindi diciamo che da piccolo manca la figura paterna al giovane Totò, che Totò è il soprannome che gli dà la mamma. E, finisce in collegio e a 14 anni però abbandona gli studi, detto così, mi è venuto un po'. e prende a recitare in piccoli e scalcinati teatri di periferia. Con lo scoppio della guerra si arruola volontario, ma riesce ad evitare la prima fila fingendo un attacco epilettico. Insomma, già inizia a fare l'attore.
Sì. Diciamo.
E sotto le armi conia uno dei più celebri suoi motti, ossia siamo uomini o caporali? Originato dall'incontro con un graduato che lo costringeva ai compiti più umili, che in seguito sarà la sua filosofia di vita. È uno dei motti più famosi, uno dei detti più conosciuti di Totò, insieme per esempio anche ad altri come
io pago,
brava, giusto, oppure sì, io pago, diciamo che uno più famosi.
Che noi risentiamo sicuramente dai nostri genitori, ovviamente.
È vero.
Per quello che lo conosciamo bene.
Vero, infatti. A fine conflitto ritorna di nuovo a Napoli e diciamo che inizia a vedere la carriera da attore, da comico, come la strada per il futuro. Nel 22 si trasferisce a Roma, dove la sua carriera inizia a spiccare il volo, e prima con compagnie di basso livello in cui fa la spalla di Pulcinella, e però durante questi spettacoli viene notato da Iovinelli, che è il fondatore del teatro Ambra Iovinelli a Roma, dove appunto poi dopo che venne considerata la culla della mas spettacolo successivamente. E in quel periodo, soprattutto durante gli anni alla Sala Umberto, il suo costume di scena è quello che poi lo rese famoso in tutto il mondo, cioè il cappello a bombetta, il tight sempre largo, una camicia col colletto basso e il farfallino al collo, oltre ai pantaloni al zompafosso e le scarpe le calze colorate. E contemporaneamente successivamente negli anni 30, appunto, come dicevamo, inizia ad avere successo la spettacolo, e lui che fiuta il successo dello sviluppo di questa nuova forma di spettacolo diventa addirittura impresario e finanziatore di una compagnia di avanspettacolo che tra il 33 e il 40 rappresenta in tutta Italia diversi spettacoli, collaborando anche per esempio con la stessa Anna Magnani o con Mario Castellani eccetera. Finalmente il primo incontro con il cinema Totò lo ha nel 1930, dove in pratica interpreta un film intitolato Il ladro disgraziato, che però non vide mai la luce.
Quindi, ricordiamo, nel 1930 all'avvento del sonoro,
ecco,
importantissimo.
Quindi che è un modo come per lui anche per potersi esprimere meglio con le sue battute e... pubblico, diciamo. Inizia a diventare il suo personaggio un po' conosciuto e inizia ad avere anche, siccome frequentava la Sala Umberto, che era una sala frequentata da intellettuali romani, da cineasti, registi, eccetera, e viene notato da Cesare Zavattini, che cercò di imporlo per la parte del film Darò un milione, che però non riuscì a interpretare. Infatti il suo debutto di cinematografico fu con Fermo con le mani nel 1937, che cercò di proporre temi toccati dal personaggio di Charlot riproposti attraverso Totò, che diciamo che come maschera un po' gli era vicino, cioè cercava di assomigliare a quella maschera di Charlot. Però il primo film più importante che si può citare è Il ratto delle Sabine del 1945, che è uno dei primi film interpretati da Totò. Però siccome secondo me stiamo iniziando a diventare pesanti,
sì, un pochettino, soprattutto te,
vedi come mette subito le mani avanti, si dissocia, io farei partire la prossima canzone, che è però la interpretazione di Mina di Malafemmena, che è una canzone scritta da Totò, che la scrisse quando la moglie, la compagna dell'epoca, lo lasciò perché c'era un rapporto travagliato, perché lei era molto gelosa, e quindi lasciamo spazio alla musica.
Si avesse fatto nata quello che ha fatto a me, stomma t'avesse acceso e vuoi sapere perché. sta terra, femmina come a te. Non c'è una stava nomma, onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, che sto occhi è fatto chiagnere, lacrime infamità. Vibra mentuzzicata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene. Oddio, non ti posso scordare, ti voglio bene e t'odio.
E allora, era l'interpretazione di Mina, di Mala Femmina, una delle canzoni più famose scritte da Totò, come dicevamo prima di lasciarci, appunto, naturalmente, come si sente anche dal tono della canzone, abbastanza triste, c'era il tecnico, il nostro Mattia, che è tecnico del suono, che si è addormentato, abbiamo dovuto tirare qualche cosa, perché con le cuffie in testa si era addormentato ad ascoltare questa canzone, che è un po' malinconica e triste, diciamo. Ma la femmina che tornerà più avanti, che è uno dei film più divertenti, secondo me, Totò e Peppino la mala femmina, però diciamo che lasciamo avanti perché stiamo ancora nel 1947, quando esce il film I due orfanelli, che è uno dei primi film più importanti di Totò. La storia è ambientata a Parigi, perché praticamente questo I due orfanelli sarebbe un remake italiano di un film francese, dove in un collegio di orfanelle c'è una ragazza, Matilde, che è innamorata di Giorgio. Però il loro matrimonio è ostacolato, ci saranno naturalmente varie peripezie, fallimenti, scambi di persone, eccetera, eccetera. Però alla fine si scopre che in realtà è tutto un sogno. Ecco. Tutta la storia che hanno vissuto è tutto un sogno, e si ritrovano nel collegio delle orfanelle come all'inizio. Il periodo tra il 47 e il 52 è il periodo più produttivo e anche più libero, viene definito, con parodie di grande successo, con riferimenti satirici all'attualità, quindi al dopoguerra, alla borsa nera, la borsa nera, i nuovi arricchiti, sia nel teatro sia anche al cinema. È il periodo, per esempio, anche di Totò le Mocò o Totò Sceicco, che sono un po' i film che diciamo, danno più visibilità in quel periodo e danno, permettono a Totò di esprimere la sua, il suo estro e la sua verve. Per esempio in Totò Le Mocò, che è ambientata nella casba di Algeri, Totò è un musicista napoletano che è cugino del bandito Pepe Le Mocò, da qui il titolo, che muore in una sparatoria. E quindi viene, siccome muore il cugino, lui essendo il parente più diretto, viene l'offerta di dirigere la banda di cui era a capo il parente, e quindi accetta. Sì, ci sono poi, va bene, solite peripezie, solite cose, da gag, battute, equivoci, giochi di parole, eccetera. Però, per esempio, già nel 1950, con Totò Sceicco, la critica inizia ad andarci giù abbastanza pesante. Per esempio, Mario Landi, nel 1950, da Film Oggi, dice: «Ormai, con lo sfruttamento cinematografico di Totò, siamo ad un punto morto. Questo mimo non ha ancora trovato la sua strada. Le sue apparizioni cinematografiche si mantengono sulla stessa linea delle apparizioni teatrali. Puntano sul fascino personale, sulla vis comica. Quindi per realizzare un film con Totò basta dare spunto solamente alla sua fantasia e non c'è bisogno di trama». Che in realtà è una cosa che da un certo punto di vista può essere una pecca, però da un altro può essere considerato
sicuramente
pure
qualcosa originale, no?
Un vantaggio, perché lasci libertà all'attore di esprimersi. Sì. Tant'è vero che in quel periodo poi il Totò inizia a girare una serie, più di un film all'anno, anche arriva addirittura a 8 nel 1950, e quindi averci una trama e lasciare libera la creatività a lui in qualità di maschera, in qualità di attore, di comico, e quindi lasciargli semplicemente un canovaccio, come si usava un po' nella commedia dell'arte, per lasciare poi libero spazio all'attore di realizzare il film, di realizzare addirittura la trama, è un po' la chiave del successo di alcuni suoi film. Certo. In quel periodo. E quindi e continua questo rapporto un po' così particolare con la critica. Continuando sempre un po' così a scorrere, a viaggiare tra la biografia e la filmografia di Totò, non si può dimenticare, secondo me, un film importante come è stato Napoli Milionaria, che era tratto da una commedia di Totò. Scusate, oggi proprio non è giornata, perché era tratto da una commedia di Edoardo De Filippo, naturalmente. Sì. Che racconta appunto la vita napoletana attraverso la storia di una famiglia prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi tra deportazione del capofamiglia e la Borsa Nera. È la prima prova addirittura di Edoardo De Filippo come regista, racconta il dramma e la passione di Napoli, narrati con una violenza abbastanza anche visiva, abbastanza forte.
Sì.
E a questo punto, secondo me, io farei un altro stacco, e queste adesso sono canzoni un po' così di intrattenimento, diciamo, che non c'entrano niente col cinema oggi, un po' leggere, per alleggerire un po' la situazione.
Orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Di 500 notti già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora, no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Ma tu dormi ancora un po', ancora non so, guarda
guardarti anch'io nel modo giusto. Ombra lucida tra palpebre di viole, sguardo limpido di aprile come quando esce il sole, e io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa. Tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io in modo giusto. E coi occhi innocenti, disarmanti, devastanti, coi tuoi occhi che ho davanti, tienli chiusi ancora pochi istanti. I tuoi occhi da ambientare, il bacetto, le emozioni, se cosa ti posso fare, te posso scrivere canzoni di cose. Se questa musica
allora, rieccoci di nuovo qui. Iniziare con allora è orribile, mamma mia, me lo dico anche da solo, che faccio tutto da solo ormai. Allora, prima di tornare un attimo nel mondo napoletano di Totò, una notizia tra virgolette di servizio che riguarda Perugia. Fino al 6 novembre al Cinema Pavone, per la rassegna Fuori dagli schermi, mi tra virgolette la R, quindi fuori dagli schermi, c'è il gioco di parole, che è una rassegna di cinema indipendente e irregolare. E fino al 6 novembre per questa rassegna al Cinema Pavone si terrà con spettacolo unico alle 4 del pomeriggio la proiezione del film Il matrimonio di Lorna dei fratelli Dardenne, Jean-Pierre e Luc Dardenne. Che racconta la storia di Lorna, che è complice nell'omicidio di un povero emarginato, un omicidio che le darà quel posto al sole nella società che tanto desidera. Il destino di una giovane donna colpevole, combattuta tra l'amore e le regole dell'ambiente in cui vive. Un film francese e inglese e belga, quindi una coproduzione dei fratelli Dardenne, presentato allo scorso Festival di Cannes, appunto per la rassegna cinema indipendente irregolare, perché sono quei film che magari non hanno grossa distribuzione, che bisogna recuperarle in qualche modo. Mannaggia. Per esempio il pomeriggio al cinema. No, oggi non è giornata proprio. E detta questa informazione di servizio, andiamo avanti e arriviamo al 1951, a un film diretto da Mario Moricelli, di cui abbiamo già parlato nella scorsa stagione di Radiovisioni, presentato in concorso al Festival di Cannes, che ha vinto addirittura il premio per la sceneggiatura. Il film presenta l'incontro tra Aldo Fabrizi e Totò. È la storia di due famiglie, ambientato durante il primo dopoguerra, in cui Totò interpreta un furfante che cerca di mantenere, con imbrogli e furtarelli nel primo dopoguerra, la propria famiglia, con il complice Amilcare. E finge di aver trovato una moneta antica nel foro romano ed imbroglia un turista americano, che è Mister Locuzzo, che però è il presidente di un comitato americano di beneficenza. Quindi durante la distribuzione di alcuni pacchi dono viene riconosciuto da questo mister Locuzzo, che capisce l'imbroglio. Comincia così un comico inseguimento tra il brigadiere, interpretato da Aldo Fabrizi, e Totò, che riesce a catturarlo, poi sfuggono, insomma, diciamo che c'è
varie
una
peripezie
varie
di Totò.
Peripezie, perché praticamente viene anche sospeso dal servizio il brigadiere Bottoni, che è interpretato appunto da Aldo Fabrizi. Però non è tanto le peripezie comiche quanto la rappresentazione di un'Italia del primo dopoguerra in cui le famiglie cercano di arrabattarsi in tutti i modi, sia il furfante che il brigadiere, che è la chiave del film. Tant'è vero che il George Sadoul, che è un critico dal dizionario del film del 1968, dice: il ladruncolo napoletano e la bonaria guardia romana, dopo inseguimenti e tiri reciproci, si conoscono meglio, scoprono di avere molti problemi simili, la famiglia, la miseria, e divengono amici, anche se la guardia farà il suo dovere. Il miglior film comico italiano di un periodo inflazionato nel genere di sciocchezze e volgarità. L'ottimo Totò abbandona i film di seconda categoria e passa ad un genere maggiore, evidentemente condizionato dall'esperienza neorealistica. Quindi è anche uno dei primi film in cui c'è un riconoscimento da parte della critica del personaggio Totò, dell'attore Totò, perché appunto l'interpretazione di questo ladro che ricerca di arrabattarsi e fa da contraltare al brigadiere, che pur rappresentando la legge, però anche lui ha problemi economici, ha problemi a far sopravvivere la propria famiglia, e quindi si ritrova costretto a arrestare per le pressioni del potente americano il ladro, che però diventa suo amico, perché in fondo tutti vivono sulla stessa strada, sulla stessa barca. È un film comico che con la comicità rappresenti
un po' la realtà dei fatti, no?
Sì, che forse è la chiave migliore pure per rappresentare,
sì, infatti,
i fatti. Piuttosto che magari il dramma. E tra commedia e dramma è anche il film Miseria e nobiltà, anche questo tratto da una famosa rappresentazione teatrale, opera teatrale, che è un film del 1954. Anche qui ci sono due famiglie a confronto, anche qui ci sono la storia che è scritta da Edoardo Scarpetta, che è il padre di Edoardo De Filippo, che narra la storia di Felice Sciosciamoccia, Sciosciamocca anzi, che è interpretato da Totò, che è uno squattrinato popolato di Napoli, che vive la giornata facendo lo scrivano. Praticamente è quello che agli angoli delle strade, essendo uno dei pochi magari che sa scrivere le lettere per gli altri, che convive in casa con il figlio Peppiniello, la compagna Luisella, l'amico Pasquale, che fa il fotografo ambulante, con la rispettiva moglie e figlia. Un giorno il marchesino Eugenio bussa alla loro porta per chiedere un favore. Praticamente si è innamorato di Gemma, che è interpretata da Sofia Loren, che fa la ballerina. Ma naturalmente un marchese non si può innamorare di una ballerina. Quindi, siccome deve incontrare i genitori di Gemma, praticamente chiede a Felice e Pasquale, con moglie e figlie reciproci, di rappresentare, di interpretare i propri genitori. Quindi c'è questa commedia un po' degli equivoci, perché c'è questo travestimento tra Totò, che interpreta il padre di questo ragazzo, anche se il padre non l'è, quindi ci sono una serie di colpi di scena, però l'interpretazione di fondo è quella l'idea di fondo è quella della rappresentazione di queste famiglie che cercano di vivere anche loro alla giornata. E anche qui la chiave di lettura è all'interno proprio di questa rappresentazione di uno spaccato di vita napoletana, e quindi non è tanto le commedie che hanno reso famoso Totò, perché legate ad una commedia scritta da Scarpetta è legato al personaggio, e non c'è quella libertà di cui parlavamo prima,
certo,
del canovaccio, in cui l'attore interpreta quello che vuole. Io farei un'altra pausa, viste anche le difficoltà di oggi.
Dai, sta andando bene, via.
Sì, come no.
cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Raro è trovare una cosa speciale nelle vetrine di una strada centrale. Per ogni cosa c'è un posto, ma quello della meraviglia è solo un po' più nascosto. Il tesoro è alla fine dell'arcobaleno, che trovarlo vicino nel proprio letto piace molto meno. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo strade, sono un percorso. Come cercare l'ombra in un deserto, o stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà cercare, dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione a chi ha meno di 50 anni, di spegnere adesso la televisione. Ma non si può entrare in un negozio e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo. Se la vita è una, sta sempre aperta, anche i pensieri saranno in offerta. Ma le più lunghe passeggiate, le più bianche nevicate, le parole che ti scrivo non so dove le ho comprate. Di sicuro le ho cercate senza nessuna fretta, perché l'argento sai si beve, ma l'oro si aspetta.
Rieccoci di nuovo qui in questa puntata un po' particolare di Radio Visioni, senza Michela, è un po'...
Spalla importante.
Ma la spalla è importante, dai. Però si la stai cavando anche abbastanza bene, la prima volta, quindi è normale. Sì, e poi magari è stata catapultata, te sei stata catapultata così, un po' un agguato gli è stato fatto,
sorpresa,
quindi è anche normale.
Stamattina.
E poi non sapeva l'argomento, non sapevi niente. Non ti preoccupare, anzi, la prossima volta andrà meglio. Okay. Continuiamo un po' con le comunicazioni di servizio. Volevamo ricordare che questa settimana si terrà a Terni il Film Festival Popoli e Religioni. il Terni Film Festival Popoli e Religioni. Per cercare il programma, il sito internet è proprio lo stesso del titolo del festival, quindi www.filmfestivalpopolireligioni.it, dove potrete trovare informazioni sulla programmazione del festival e altre notizie e curiosità, ospiti e eventi che si terranno durante questa settimana di festival a Terni. Ritorniamo invece noi di nuovo a Napoli continuando un po' questa filmografia di Totò, che sembra più triste rispetto alla sua verve comica. Però torniamo a un film abbastanza divertente, che è uno di quelli che io ho visto sinceramente, perché fino a mo, a parte Miseria e Nobiltà, gli altri non li avevo visti. No, Guardie e Ladri. Però è La Banda degli Onesti, che è un film di Camillo Mastrocinque, in cui c'è Totò, Peppino De Filippo e Nando Bruno. Non so se l'hai mai visto.
No, questo no.
Praticamente è divertente perché racconta la storia di una banda di falsari improvvisati. In pratica Totò interpreta un portiere di uno stabile che da un suo inquilino riceve una... sai le risme quelle lì della zecca per fare le banconote?
Sì, sì.
Per stampare banconote da 10.000 lire. E non sanno bene che cosa farci in realtà con questo, però siccome Totò sa che nel palazzo, nella cortile, nel palazzo dove lui è il portiere, ci sta un pittore in bianchino, uno che ha una tipografia, che è Peppino, e Peppino De Filippo, e il pittore Nando Bruno, praticamente pensa che si possano stampare banconote, però in realtà sono talmente onesti che non riescono a spendere queste banconote che loro hanno e alla fine addirittura, quando si convincono di andarle a spendere, vanno a comprare con 10.000 lire delle saponette.
Ecco.
Però in realtà quello che si scopre è che alla fine non hanno speso le banconote false, ma 10.000 lire vere, per quanto non riescono ad essere veri falsari e veri ladri. Per di più Totò ha un figlio che fa il finanziere.
Ecco, quindi
diciamo che non è la situazione ideale anche per fare il falsario. Le scene più divertenti sono indubbiamente quelle tra Totò e Peppino, perché Peppino è il tipografo, quando all'interno della tipografia di notte fanno le banconote false e quindi stanno sempre col terrore che qualcuno passi di lì. È uno dei film secondo me più comici di Totò, che insieme a Peppino, anche perché le scambi tra i due sono spettacolari. Ci sono delle battute tratte dal film, per esempio il pavimento è una schifezza, lo so e mi scuso a nome suo. La prossima volta lo incarto, proprio per dire. Oppure o sei una battuta che è comica ma è anche... anche qui, siccome ci troviamo in un periodo di dopoguerra, in un periodo di fame, dire o sei roso dai morsi della coscienza o sei roso dai morsi della fame reinterpreta un po' tutto, che è anche lo spirito di queste oneste persone che si ritrovano a fare i falsari più per necessità, più per esigenze,
certo,
che per altro. E parlando sempre della collaborazione tra Totò e Peppino, non si può arrivare al 1956 e allo spettacolare Totò e Peppino e la mala femmina, di cui abbiamo una chicca tra poco, che ve la facciamo sentire tutta, perché è l'emblema del film, e anzi io direi di sentirla subito e poi parliamo di...
Hai scritto?
Momento, no?
E comincia, su.
Carta, calamare e pizza.
Oh.
Ragazzi.
Oh. Signorina? Signorina?
Dove sta?
Sì.
La signorina.
Quale signorina?
Hai detto signorina?
È andata la signorina.
Hai detto?
Signor...
Avanti!
Animare, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh, signorina. Non era buona quella signorina.
Ma io.
Signorina. Veniamo
Noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi.
A dirvi una parola.
Che?
Uno quanto?
Che?
Uno che?
Uno che? Che?
Che?
Scusate se sono poche.
Che?
Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche.
Una grande.
Come voi ben sapete. Voi. Punto.
Punto.
Due punti. Ma sì, febbre che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Questa moneta servono a che voi vi consolate. Oh, scrivi presto.
Con
insalate. Che voi vi consolate.
Avevo capito
voi
con l'insalata.
Voi vi consolate, non mi fa perdere il filo, che sono tutta qui.
Avevo capito con l'insalata.
Dai dispiacere che avrete, e cioè è femminile, che avrete perché?
Che?
Perché?
Non so.
Io non so.
Perché che cosa?
Perché chi? Perché?
Ah, perché
dispiacere che avete perché?
Perché qua?
È aggettivo qualificativo, no?
Beh, io scrivo.
Perché? Dovete lasciare nostro nipote, che gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, se asciughi il sudore? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo.
Questo.
Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea.
Laura
che laura. Deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo.
Punto e virgola. Troppa roba.
Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente, dici che siamo noi, i fratelli Caponi.
Caponi.
Hai aperto la parente? Chiudila.
Ecco fatto.
Vuoi aggiungere qualcosa, papà?
Ma io sì. Bene. Senza nulla a pretendere non c'è bisogno.
In data odierna.
Ma bene, poi si capisce.
Va bene, si capisce. Piega i lembi. Allora. Sveglio.
Ecco fatto.
Chiudi. Andiamo. Lucia, noi andiamo! Noi usciamo! State attento,
e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, ci ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, pioggia, il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, ma dopo un momento li fa brillare più del vero. Spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole
Siamo tornati dopo un lungo stacco, lunghissimo, perché tra la famosissima lettera di Totò e Peppino e la mana femmina e la canzone di Fiorella Mannoia, che non c'entrava niente, però serviva come dare uno stacco completamente diverso tra una cosa e l'altra, ed è sempre piacevole. Allora, ritorniamo alla lettera, alla famosissima lettera di Totò e Peppino e la mana femmina, che è un film di Camillo Mastrocinque del 1956. Pensa che la lettera non era prevista nel copione del film e fu un'invenzione estemporanea al momento dei due comici, e addirittura il copione è stato talmente tante volte riscritto dagli attori perché non gli convincevano alcune parti, eccetera eccetera, che nessuno si aspettava che poi avrebbe fatto il successo che ha fatto effettivamente il film. Quando è uscito nel 1957 ha incassato 1.751.000 lire, perché all'epoca c'erano le lire, che corrisponderebbero a 40 milioni di oggi, facendo 40 milioni di euro di oggi, facendo tutte le debite proporzioni, che 40 milioni adesso non gli fa praticamente nessuno.
Infatti.
Quindi facciamo un attimo due conti e vediamo un po' com'è la storia. La storia, appunto, del film racconta di Totò e Peppino, che sono due possidenti terrieri, classici campagnoli sempliciotti, i famosi fratelli Caponi, che hanno una sorella e un nipote, interpretato da Teddy Reno, che studia per diventare medico, studia a Milano, però a Milano i suoi studi vengono, diciamo così, secondo gli zii, messi in pericolo dalla presenza di questa mala femmina di cui lui si innamora. E quindi loro partono alla volta di Milano per impedire, per stoppare questo amore tra il nipote e la mala femmina. E qui ci sono, a parte quella della lettera, ci sono una serie di scene dal momento in cui loro sbarcano a Milano con cappotto e col bacco in testa, perché a Milano fa sempre freddo, quando si avvicinano al vigile per chiedere le informazioni, iniziano "noi volevamo savoir", perché sa come parlano i milanesi, chissà come parlano, e poi quando capiscono "ah, ma lei parla italiano come noi", iniziano a fare "dunque, noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare".
Certo, ovvio.
Il vigile, possiamo immaginare,
era meglio quando parlavano un'altra lingua,
infatti sì. Oppure quando ancora stavano in campagna, la scena sul carretto in cui per frustare il cavallo Totò dà continuamente la frusta in faccia a Peppino, che quelle scene esilaranti, insomma, se non l'hai visto, se non l'avete visto, secondo me questo è uno dei film che bisogna assolutamente vedere,
meritano,
merita assolutamente. Però anche, anche questo film ha delle pecche. Per esempio, in molte parti il film è doppiato e addirittura si notano che si nota praticamente soprattutto quando i due fratelli Capone incontrano la mala femmina, che è doppiata e addirittura nella stessa scena ha due voci diverse. È per, naturalmente per orecchi fini, e nemmeno io me ne ero mai accorto, se non me lo dicevo.
Ma no, dillo via.
Appunto, bisogna riconoscere le cose. Però sono quelle curiosità che fanno, sono particolari. E prima di concludere, io direi di, che bisogna un attimo ricordare un paio di altri due film, come per esempio Totò Peppino e la dolce vita del 1961. I Totò e Peppino saranno tantissimi, Totò e Peppino divisi a Berlino, per dirne un altro. Questo è del 61, fa un po' la parodia della pellicola girata da Federico Fellini, La dolce vita. Anche qui i critici non è che sono stati molto concordi su definire un capolavoro questo film. Al solito, per esempio, dalla stampa del 1961, l'invenzione è tanto povera e la comicità così grossolana che ci pare superfluo trattenerci sull'accozzaglia di casi che vi tengono luogo di vicenda. Eppure la risata, il filmetto la strappa piuttosto spesso, e non tanto per la rozza caricatura di alcuni personaggi del film felliniano, e molto meno per la solita macchietta degli equivoci, quanto per il duetto serrato e quasi sempre spassoso dei due protagonisti, Totò e Peppino. Praticamente il regista si è completamente affidato alla verve dei due attori, che ormai era una coppia consolidata. Però nel 1966 Totò si cimenta con una parte drammatica in un film di Pasolini, che è stato presentato anche al Festival di Cannes, che è Uccellacci e Uccellini. Dice lo stesso Pasolini: Uccellacci e Uccellini è stato il mio film che ho amato e continuo ad amare di più, prima di tutto perché, come dissi, è il più povero e il più bello, e poi perché è l'unico mio film che non ha deluso le attese. Collaborare con Totò, reduce dagli orribili film che oggi una stupida intelligenza riscopre, fu molto bello. Era un uomo buono e senza aggressività, di dolce cera. Voglio ricordare che oltre che un film con Totò, è anche un film con Ninetto Davoli praticamente, che con quel film cominciava la sua allegra carriera. Ho amato moltissimo i due protagonisti. Non mancarono le difficoltà quando giravamo, ma in mezzo a tanta difficoltà ebbi in compenso la gioia di dirigere Totò e Ninetto, uno Stradivario e uno Zofoletto, che insieme fanno un bel concertino. Questa era la definizione, un po' che come Pasolini stesso raccontava Uccellacci e Uccellini. Con questa chiusura di questa puntata un po' particolare,
ottima direi, no?
Ottima, sì, con una parole di Pasolini, è un po' drammatica, perché è un film drammatico, Uccellacci e Uccellini. Siamo arrivati alla conclusione della terza puntata di Radiovisioni, e io ti ringrazio per...
Io ringrazio voi per l'opportunità.
E per così poco.
Beh...
per aver sostituito Michela, ci sentiamo... Risentiremo assolutamente prima o poi, e sicuramente,
certo,
la sua voce su radiofonica.com, in qualsiasi forma, in qualsiasi...
Speriamo,
veste.
Speriamo.
E allora adesso vi salutiamo e vi lasciamo al solito con la nostra sigla.
Ciao, ciao, grazie.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.